i più grandi inventori del cristianesimo sono i martiri, evidente, no? Perché i martiri sono quei cristiani che spaccano in qualche maniera i modi ovvi di pensare, no? Urtando violentemente contro un ordine stabilito o ritenuto scontato, testimoniano che un altro mondo è possibile. Noi che non siamo santi, tanto meno martiri, no? Ci adattiamo facilmente, no? E facilmente restiamo prigionieri di un mondo. Finiamo di pensarlo come la pensa la maggioranza, di fare le cose che fanno tutti, appunto. È facile restare prigionieri di un mondo, di una mentalità. In questi anni, per esempio, siamo stati in maniera precipitosa, per la verità, quindi si giustifica, siamo stati precipitosamente coinvolti nel fenomeno dell'immigrazione. Di colpo ci siamo trovati in mezzo, mescolati con popoli, culture, religioni diverse dalle nostre. Sorpresi, no? Dopo la svelta. Allarmati, troppi problemi, diffidenti. Abbiamo finito di trovare un certo equilibrio fatto di sopportazione e di controllo, perché manteniamo, per esempio, nella cattolicissima Italia, manteniamo delle leggi inique nei confronti degli immigrati, quietamente, no? Con un unico criterio, che loro, tra virgolette, loro, devono integrarsi. Rispetto all'Islam, poi, abbiamo sposato con molta facilità l'idea dell'inconciliabilità, dello scontro tra civiltà, no? Ma l'11 settembre è diventato il simbolo del diavolo contro l'Occidente. Ma davvero, come cristiani, non si può inventare qualcosa di diverso? Quando nella primavera del 1996 si sparse la notizia, perché erano stati rapiti alla fine del marzo del 96, ma si è saputo solo a maggio, quando si sono trovati i corpi senza le teste. Quando nella primavera del 96 si sparse la notizia che 7 monaci trappisti del monastero di Nostra Signora dell'Atlante in Algeria, a Tibrin, erano stati uccisi, abbiamo capito che qualcosa di diverso i cristiani possono fare, che qualche cristiano non si era chiuso in casa come noi a guardare con paura l'arrivo degli infedeli, ma era andato a vivere il Vangelo cristiano nelle terre dei fratelli dell'Islam, giocando su questa possibile amicizia la propria vita. Vi ricordate che siamo partiti un mese fa con una figura di un santo a cui qualcuno di noi fa riferimento, Charles de Foucault, che all'inizio del Novecento era già andato in terra d'Islam, anche lui martire, tra l'altro. E questi 7 monaci, che hanno vissuto l'amore fino all'estremo, non erano dei super uomini, avevano la nostra media, direi, erano come noi, come se ne possano trovare in via Corridoni o in via Leone XIII, alcuni più intellettuali, alcuni erano infermieri, alcuni giardinieri, alcuni alcuni più gioviali ed estroversi, alcuni un po' chiusi, alcuni impulsivi, alcuni invece calmi e controllati, tutti uniti però dal cercare Dio in una relazione fraterna con il popolo algerino. Sappiamo i francesi con l'Algeria avevano tutto una storia di colonia, poi di autonomia, poi di guerra d'Algeria, sappiamo insomma, no? Però la sostanza è quella lì, che questi cristiani hanno voluto cercare Dio nella fraternità col popolo algerino. Allora, ve li presento brevemente. Fratel Christian de Chergé, priore della comunità, 59 anni aveva, era nato un anno dopo di me o prima di me, quindi ha studiato a Roma, era uno dei miei compagni, posso dire, eh? 59 anni, monaco dal 69, in Algeria dal 71, di questa comunità era la personalità umana e spirituale forte, ha lasciato alcuni scritti bellissimi. Fratel Luca, vi traduco i nomi, 82 anni, monaco dal 41, in Algeria dal 47, aveva fatto la guerra, aveva preso il posto di un musulmano in un campo di concentramento, robe appunto. E comunque era in Algeria dal 47, infermiere e medico, da 50 anni cura tutti gratuitamente, senza distinzioni. Fratel Cristoforo, Christophe Le Breton, 45 anni, monaco dal 74, in Algeria dall'87. Vi dico gli anni perché intanto noi stavamo celebrando la messa, il catechismo, l'unità, sì, capito? Sono i nostri anni, no? Allora, Christophe, una personalità calorosa e esplosiva, contemplativo di profonda preghiera e amante della relazione coi più umili. Fratel Bruno, 66 anni, monaco dall'81, quando io sono arrivato parroco qui, in Algeria dal 90, però è lì nel monastero per caso, perché è venuto per partecipare alla votazione per la rielezione del priore. È un uomo posato e riflessivo. Frère Michel, 52 anni, monaco dall'81, in Algeria dall'85. Uomo semplice, di origini contadine, un po' in ombra, ama la povertà. Fratel Celestino, 62 anni, monaco dall'83, in Algeria dall'87, prete diocesano che ha scelto tardi la trappa, estremamente sensibile, ha dovuto subire 6 bypass coronarici dopo la prima irruzione del gruppo islamico armato nel Natale del 93. Fratel Paul, 57 anni, monaco dall'84, in Algeria dall'89. A Tibrin è l'uomo dell'acqua, quello che realizza un sistema di irrigazione per le colture, perché questi monaci avevano anche una cooperativa agricola insieme a abitanti del villaggio e coltivavano la terra, appunto. Proprio nel marzo del 96, qualche giorno prima del rapimento, era arrivato da un soggiorno in famiglia in Francia con dei semi, perché Tibrin vuol dire giardino. In eredità di una lunga presenza dei trappisti in terra algerina, questa comunità di Tibrin era ripartita nel 1984, essendo l'unica trappa in un ambiente non cristiano, con la vocazione di essere segno sulla montagna, non crociati della fede cattolica, non missionari. La croce e la spada erano nell'antico stemma dei monaci che sono arrivati a metà dell'Ottocento insieme ai colonizzatori. La croce e la spada, come abbiamo fatto in America noi cristiani, come abbiamo fatto in tutte le conquiste, no? La croce facendo diventare cristiani e la spada diventando padroni, no? E questi invece non sono crociati, ma fratelli di un popolo nutrito dall'Islam. I monaci si dedicano alla preghiera, fanno questo in sostanza, 4-5 ore al giorno come i trappisti, pregano, in un rispetto totale della religione che li circonda, senza convertire nessuno, senza parlare della loro fede a nessuno, in un'umile sottomissione al disegno di Dio, in un servizio gratuito alla popolazione del luogo. Fanno ospitalità, hanno l'infermeria, lavorano i campi insieme, vanno alle loro feste quando nasce un bambino e li invitano. Credono nella convivialità spirituale fra credenti e riescono a costruire un dialogo vero tra cristiani e musulmani che pregano insieme nel quadro del gruppo denominato Ribat el Salam, il legame della pace. Ma saranno raggiunti e travolti da una storia intrisa di violenza. Non c'è tempo, ma tutti credo conosciamo, l'Algeria è diventata indipendente nel 62 e ha tentato, come molte di queste popolazioni, prima la via del socialismo, poi i tentativi di democrazia, di modernizzazione, poi i colpi di Stato, in mezzo a incessanti crisi economiche, povertà diffuse, umilianti, che hanno fatto crescere l'islamismo, cioè un Islam tradizionalista, anti-occidentale, che sviluppa il mito di un'età dell'oro in cui regnavano giustizia e prosperità, e quindi un Islam che soprattutto coi poveracci si presenta come la soluzione di tutti i loro problemi, rivendica l'antica virtù aiuto ai poveri, certo c'è tutta una solidarietà, e poi è parte in guerra contro l'Occidente. A partire dal 92 abbiamo seguito anche nei telegiornali, nei giornali, gli infiniti atti di terrorismo e controterrorismo in Algeria, no? L'Algeria entra in un ciclo ininterrotto di violenza e di controviolenza. I gruppi terroristici e le forze di sicurezza, che sono più violenti tante volte dei gruppi di ribelli, scatenano una lotta senza quartiere. E la comunità di questi monaci di Tibrin si trova proprio sulla linea di fuoco, sui monti dell'Atlas dove loro sono, la linea di fuoco tra quelli che loro chiamano i fratelli della montagna, che sono appunto i gruppi resistenti, terroristici, islamici, e i fratelli della pianura, che sono pure islamici, sono i militari e gli uomini della polizia. Tra i monaci sale l'inquietudine, a partire dal 93, Natale del 93, dove una notte c'è questa incursione e temono che sia finita. A partire dal 93 vivono 3 anni di inquietudine, di paure, tutti gli dicono di andar via, no? La neutralità è difficile da tenere. Dicono, nella linea di ciò che ci separa, ci distinguono. Abbiamo dovuto restar fermi nel nostro rifiuto di identificarci con l'uno o con l'altro campo, restar liberi di contestare pacificamente le armi e i mezzi della violenza, dell'esclusione. Abbiamo preferito nella notte prendere il libro sacro quando altri prendono le armi. Il regno del terrore obbliga la comunità di Tibrin a ripensare la sua vocazione a una profondità ancora più grande, a confrontarsi con la morte. La morte, dicono i monaci, fa parte, la meditazione della morte, della nostra vocazione, però appunto essere vittime di rappresaglie ti pone il problema appunto. Se non sia più giusto, più prudente tornare in Francia, no? Ma c'è un bellissimo film, se non avete possibilità di recuperare i testi, le testimonianze che sono di grande profondità, è stato fatto un film di grande livello, Gli uomini di Dio, che dà molto l'idea di questo dramma. E allora il dramma era restare o partire, e nessuno di loro ha il gusto del martirio, nessuno di loro è libero dalla paura, e però si impongono di restare per tre motivi. Primo, essere là perché Cristo è là. Dio ha tanto amato gli Algerini che ha dato loro suo figlio. La sua Chiesa, ciascuno di noi. Noi abbiamo dato la vita per l'Algeria, capito? Per gli uomini e le donne dell'Algeria. Non possiamo scappare. Secondo, la solidarietà con questo popolo, il quale non può scappare, il quale è preso nella tenaglia di due violenze. L'alleanza con questo popolo fa parte del voto di stabilità della vocazione monastica. Il monaco ha fatto voto di stabilità a un luogo, non scappa a questa solidarietà a cui questa gente è costretta, appunto. Sarebbe da vigliacchi. Terzo, la comunione con la Chiesa di Algeria, che è composta da poche decine di migliaia di persone in tutta l'Algeria. Ma questa Chiesa ama Tibrin, il Vescovo Tessier, che è ancora vivente, adesso in pensione, non ha mai cessato di visitarli, di incoraggiarli. Cosa sarebbe di questa povera Chiesa di Algeria se loro scappassero? Così succede che questi oscuri testimoni di una speranza, la speranza di un'Algeria pacificata, di un dialogo costruttivo tra i credenti, di un vero culto che piace a Dio. Quella sera appunto del marzo del 1996 vengono di notte rapiti, se ne salvano due, si nascondono sotto il letto in uno stanzino che non viene aperto, è ancora vivente. Uno di questi monaci ha scritto un libro, un'intervista di memorie qualche mese fa, piccolino, vecchissimo. E vengono rapiti, portati a piedi sulla neve in un posto sulla montagna appunto, e non si è più saputo niente fino a qualche mese dopo, quando sono stati ritrovati i resti dei corpi e sepolti a Tibrin, il giardino.